6 di sera.
5.000 persone a Bellinzona, migliaia anche a Berna. La società civile si mobilita e condanna la politica di Israele contro i palestinesi di Gaza. Chiede anche la piazza una voce chiara da parte del Consiglio federale e insieme alla voce un gesto concreto per un cessate il fuoco e per il ripristino del diritto internazionale. Ben ritrovate e ben ritrovati a 6 di sera. Francesca Torrani al microfono. Tante persone in piazza dunque, tante persone anche a Cavernio, dove oggi è stato conferito alla Val Bavona il premio della Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio. Ma la notizia qui è anche un'altra, sono le parole del consigliere federale Albert Rösti, che era presente in Bavona. Da lui è arrivato il no ad un fondo federale per le catastrofi naturali. Parleremo anche questa sera di un rapporto in Francia sull'organizzazione islamista Fratelli Musulmani, che viene additata come una minaccia alla coesione nazionale, ma il documento è controverso e la Federazione dei Musulmani di Francia ha già parlato di accuse infondate. Fra meno di un'ora, alle 18.45 a Cannes, inizierà la cerimonia di chiusura, dunque sarà svelato il palmarès della 78esima edizione. Oggi ci sono stati attimi concitati con un blackout elettrico di origine dolosa, ma l'emergenza è già rientrata. Tra i candidati alla Palma d'Oro anche il regista italiano Mario Martone con il film Fuga, dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza.
Il desiderio era fare un ritratto di Goliarda Sapienza più che raccontarne la storia. Ritratto di lei, scrittrice, insieme non solo alle amiche che realmente ha conosciuto in carcere, ma insieme alle sue creature letterarie.
Vi proporremo le considerazioni del regista napoletano che è cresciuto artisticamente tra gli altri con Toni Servillo. In apertura le parole del capo del Dipartimento dell'Ambiente, Albert Rösti, che ha dichiarato di essere contrario alla creazione di un fondo federale per le catastrofi naturali, non ritiene cioè necessaria una somma sempre disponibile in caso di eventi straordinari. E lo ha detto nel giorno della sua visita in Bavona, in occasione della cerimonia per il premio 2025 attribuito dalla Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio proprio alla valle devastata insieme con la Lavizza dall'alluvione dello scorso anno. Ieri, ricordiamo, Berna aveva annunciato di mettere sul piatto altri 36 milioni di franchi per tutte le regioni colpite l'anno scorso dal maltempo, dunque Ticino, Grigioni e Vallese, e anche in futuro si dovrebbe quindi procedere con decisioni puntuali, caso per caso, insomma. Da Cavernio riferisce Cristian Gilardoni.
Questo premio della Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio è definito un'azione solidale per un paesaggio culturale nel cambiamento climatico. Un titolo che esprime la fragilità dei nostri paesaggi davanti all'evoluzione meteorologica. Se, come si teme, questo tipo di episodi dovessero diventare più frequenti, si potrà sempre contare sugli aiuti di Berna. Si cambierà qualcosa per renderli automatici. Il consigliere federale Albert Rösti è contrario, nonostante i comuni colpiti abbiano vissuto un anno difficile senza certezze dal profilo finanziario.
Non ci aspettiamo che si ripeta ogni anno quello che è successo qui in Valle Maggia ed è per questo che ora stiamo fornendo un aiuto straordinario. Ho semplicemente detto però che non per questo motivo dobbiamo cambiare l'intero sistema di aiuti. Per primo ci deve sempre pensare il comune e poi c'è il cantone e poi la confederazione, senza dimenticare l'importanza degli aiuti arrivati direttamente dalla popolazione.
Albert Rösti ha anche però ricordato che l'iniziativa in questo senso presentata da Fabio Regazzi sta facendo il suo iter parlamentare. Tornando al premio Paesaggio dell'anno 2025 consegnato oggi alla Fondazione Val Bavona e al Comune di Cevio, i 10.000 franchi sono una briciola rispetto ai numeri con molti più zeri che girano attorno alla ricostruzione dei disastri del maltempo di quasi un anno fa. Ma resta un riconoscimento alla cura pluriennale del paesaggio culturale tradizionale della Valle Bavona e guardando al futuro viene premiata anche l'intenzione della Fondazione Val Bavona e del Comune di Cevio di plasmare il futuro di quest'area in collaborazione con la popolazione. Ed è simbolica anche la presenza del consigliere federale Albert Rösti, responsabile del Dipartimento federale delle infrastrutture e dell'ambiente, che ha elaborato il messaggio speciale presentato ieri per aiutare le zone flagellate dalla forza della natura. Senza alcun obbligo, la Confederazione ha deciso di aiutare mostrando un sostegno a zone periferiche di cantoni periferici.
Sì, credo sia importante mostrare solidarietà quando accadono tragedie di questo tipo. Ci siamo resi conto, solo dopo aver visitato il Canton Ticino, che questi costi residui per i comuni sono semplicemente troppo onerosi. Il Consiglio federale propone che questi costi residui siano quindi ripartiti equamente tra Cantone e Confederazione, in modo che i comuni possano occuparsi del resto del territorio.
Ricordo che l'aiuto supplementare della Confederazione si aggira attorno ai 20 milioni ed è legato a un impegno del cantone che ieri ha comunicato che degli 80 milioni di danni alle infrastrutture pubbliche ne coprirà circa 50.
Cristian Girardoni da Cavernio, dove oggi lo abbiamo sentito era presente il consigliere federale Albert Rösti. E tra le notizie di oggi figurano anche le manifestazioni in diverse città europee per denunciare gli atti di Israele contro i palestinesi a Gaza. In Svizzera, a Berna e a Bellinzona sono stati tanti i cittadini e le cittadine scesi in piazza per chiedere al Consiglio federale una condanna esplicita, decisa della politica di Israele e insieme rivendicare gesti urgenti e concreti per un immediato cessate il fuoco e l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. Tutto questo mentre le ultime dal terreno, dunque dalla striscia, indicano che 79 persone sono rimaste uccise oggi nei bombardamenti israeliani. Un attacco ha colpito la casa di una dottoressa di Gaza e ha ucciso 9 dei suoi 10 figli. Il più grande aveva 12 anni. Dicevamo tante persone in piazza. In Ticino, a rispondere all'iniziativa di un gruppo di cittadini della società civile, c'erano tra le 4 e le 5 5.000 persone, un numero che a memoria si ritrova solo con la protesta del 2023 contro Italia Preventivo. Allora sentiamolo subito il reportage da Bellinzona di Romina Lara e poi ci sposteremo a Berna.
Le notizie che arrivano sono troppo tristi. Vuol dire che l'uomo non ha proprio capito niente dai propri errori che abbiamo fatto nel corso della storia.
Non si può stare in silenzio a fare niente e penso che la Svizzera dovrebbe proprio aprirsi per aiutare di più.
Elia e Claire Marie portano la voce di quella società civile che, lo si è visto da subito, è arrivata numerosa a manifestare la sua indignazione, il proprio dissenso. Sul piazzale fuori dalla stazione di Bellinzona è presto un bagno di folla. Arriva persone un po' da tutto il Ticino e tra loro diverse famiglie con bambini. Le bandiere palestinesi iniziano a sventolare, si alzano manifesti e cartelloni.
Silenzio dell'autorità, complicità.
Rispetto dei diritti umani per tutti.
Dovremmo stare in silenzio, però c'è scritto stop al genocidio.
Pace!
Voi siete arrivati oggi con i vostri figli, quindi?
Sì, sì. La domanda che mi sono fatto è quando loro saranno grandi. Io mi guardo indietro, mi chiederò cosa ho fatto fino adesso per evitare tutto quello che sta succedendo, che è inammissibile, e quindi è giusto manifestare.
Mi chiamo Matilde e ho 15 anni. Vogliamo cercare di dare il nostro piccolo contributo affinché le sofferenze che stanno subendo non solo i ragazzi della mia età, ma anche più piccoli, vengano finalmente interrotte.
Io non vedo nessun interesse dalle parti delle autorità, purtroppo. Vedo indifferenza totale.
Buongiorno a tutti, iniziamo la nostra manifestazione silenziosa, quindi iniziamo anche a fare silenzio, di modo che tutti possano sentire le nostre parole. Ci siamo dati appuntamento oggi perché ciò che accade in Palestina è umanamente, eticamente e politicamente inaccettabile. Ma il dramma di Gaza ci interroga anche in quanto cittadini di un paese che si vuole e che vogliamo democratico e che si chiedono indignati e preoccupati come mai il nostro governo non sia riuscito in 20 mesi a esprimere mezza parola di condanna contro le gravissime violazioni delle più elementari norme.
Questo è un estratto del discorso di Maria Sole Martini Giovannoli, tra le organizzatrici. L'abbiamo ritrovata poco dopo.
Noi non siamo appoggiati da partiti, veramente abbiamo cercato di mobilitare la società civile per dire col nostro silenzio al nostro consigliere Cassis che è ora di uscire dal suo. e anche di far seguire gesti concreti e urgenti perché davvero questo genocidio cessi.
Allora la domanda: qual è il senso della nostra neutralità? La neutralità, come la intendo io e come credo sia da intendere, è il fatto di non avere pregiudizi e di fare rispettare il diritto internazionale senza guardare in faccia nessuno. Questa è la neutralità.
Un lungo applauso ha seguito il discorso del giornalista Roberto Antonini. Ha invece scaldato un po' gli animi la raccomandazione data dalla polizia e riportata dagli organizzatori di ripiegare gli striscioni lungo il percorso per via di un evento concomitante.
Viva, viva Palestina!
Qualcuno ha ripiegato gli striscioni, altri invece svolazzano ancora.
Palestina libera!
Palestina libera!
Marina Carobbio, anche lei ha deciso di essere presente qui oggi.
Quanto sta succedendo, le violazioni dei diritti umani, il massacro di civili, bambine, donne, uomini, il bombardamento di ospedali è inaccettabile. Chiediamo anche, non solo alla comunità internazionale, ma anche al governo svizzero di intervenire per porre fine appunto a questo massacro.
Una posizione che lei ha espresso anche ieri al consigliere federale Cassis, che era qui in Ticino e che ha incontrato il governo.
Sì, io ho detto che la Svizzera deve intervenire presso il governo di Israele per porre fine a questo massacro, per chiedere il rispetto dei diritti umani.
La folla si è infine radunata in Piazza della Foca, dove è stata data lettura di alcuni poeti e poetesse palestinesi.
Questa poesia, la poeta si chiama Heba Abunada. Motemon, lei nel Medina.
La notte della città è buia, tranne che per il bagliore dei razzi. Silenziosa, tranne che per il suono dei bombardamenti. Spaventosa, tranne che per la serenità della preghiera. Nera, tranne che per la luce dei martiri. Buonanotte, Gaza.
E poi il silenzio ha cominciato ad urlare.
Manifestazione pacifica a Bellinzona, situazione un po' diversa a Berna, dove ritroviamo Giampaolo Driussi. Giampaolo, cosa è successo? Cosa hai visto?
Beh, direi un po' tanto diversa, e non solo perché l'evento era tutt'altro che silenzioso, a differenza di Bellinzona, ma anche perché alcuni manifestanti si sono letteralmente scontrati con la polizia. Erano le 15:50 quando un corteo non autorizzato con migliaia di persone, partito dalla stazione, è passato davanti a Palazzo Federale, dirigendosi poi verso il ponte Kirchenfeld, dove la polizia aveva sbarrato la strada. La testa del corteo ha cercato di forzare il blocco, lo si vede bene in un video che abbiamo pubblicato sul nostro sito rsi.ch, di qui lo scontro con l'utilizzo di proiettili di gomma, gas lacrimogeni, spray urticante e colpi di sfollagente da parte della polizia, mentre dall'altra parte sono state lanciati oggetti vari e assi di legno. Quello che sentite è l'audio di questo video con diversi passanti che tossiscono perché raggiunti dai gas. Il tutto è durato alcuni minuti a distanza estremamente ravvicinata per chi stava appunto passeggiando, mentre lo scontro è avvenuto fra manifestanti e polizia, è avvenuto questo scontro corpo a corpo. Il corteo è poi tornato su Piazza Federale. Per tutto il pomeriggio si sono comunque sentiti botti e sirene attorno al centro città, le sentiamo anche ora. In questo momento non sono in grado di dirvi cos'altro possa essere accaduto. Diverse pattuglie con agenti antisommossa si sono nel frattempo piazzate davanti al Dipartimento Affari Esteri. Di certo la tensione era davvero alta. A mia memoria, nemmeno durante il Covid le manifestazioni a Berna avevano preso una piega così violenta, circoscritta, perché saranno state alcune decine di persone a scontrarsi, ma violenta.
E però ci dicevi, tu hai seguito dall'inizio la manifestazione, ci dicevi che tutto era partito in modo pacifico, e ti chiedo anche se la polizia a questo punto ha già presentato un bilancio.
Sì, l'appello a manifestare era stato lanciato dalla rete Svizzera-Palestina, che sulla sua pagina internet si definisce il punto di riferimento per le associazioni pro-Palestina e per chi cerca informazioni sul tema. E inizialmente erano le 15, le centinaia, poi diventate migliaia di persone, si erano radunate davanti alla stazione inneggiando slogan pro-Palestina contro Israele e contro la Svizzera, accusata di essere indirettamente complice di quanto succede nella striscia di Gaza, non alzando sufficientemente la voce. La polizia si è limitata a parlare di interventi in corso in centro città con l'impiego di mezzi coercitivi. È atteso un comunicato stampa nelle prossime ore. Ha pure affermato che la manifestazione appunto non era autorizzata, e a questo punto si apre l'interrogativo se il blocco del ponte sia stato organizzato per contenere una manifestazione, un corteo che comunque non erano autorizzati, o se perché il corteo si stesse recando verso l'ambasciata israeliana. Io posso solo dire che per arrivarci la direzione sì era quella, ma che la distanza era ancora di più di un chilometro. Ci si mette circa 20 minuti a piedi. Per il momento è tutto, vi ricedo la linea.
E allora adesso apriamo una finestra sportiva, andiamo a Cornaredo dove si sta giocando Lugano contro Young Boys, che è una partita decisiva per l'entrata nelle coppe europee. Dico bene, Paolo Laurenti, e soprattutto come sta andando?
Beh, direi benissimo quanto hai detto, la partita sta andando piuttosto bene per il Lugano, il risultato ancora sullo 0-0, Lugano però che è entrato bene in questo confronto, giunto ormai alla scadere del primo quarto d'ora di gioco, Lugano che al momento sarebbe ancora quarto in classifica in virtù anche dei risultati parziali degli altri campi, vale a dire tra Basilea e Lucerna e Servette e Losanna. Il Lugano quarto in questo momento potrebbe giocare i preliminari di Europa League, vanta un punto di vantaggio su Lucerna e a Losanna. Lugano che in questo primo quarto d'ora si è reso pericoloso due volte nel giro di pochi secondi con il greco Kuzias, al quale però è mancato l'ultimo guizzo, il fiuto del gol proprio davanti al portiere dello Young Boys, che ora prova a ripartire. Seguiamo qualche istante di questa ripartenza dei gialloneri, che si conclude con un traversone non andato a buon fine. Dunque al 16° minuto a Cornaredo, Lugano 0, Young Boys 0. Studio.
E tra qualche minuto alle 18:20 inizierà anche la semifinale dei mondiali di hockey tra Svizzera e Austria. Chi vince giocherà in finale contro gli Stati Uniti, e al termine di 6 di sera ci sarà Sport e Musica, che seguirà sia la partita appunto di hockey sia quella del Lugano Calcio. Adesso però torniamo alle notizie, parliamo di mobilità condivisa. Nella maggior parte delle città svizzere, ma anche fuori dagli agglomerati urbani, sono sempre di più le possibilità di noleggiare una bicicletta, un'auto, o di condividere un parcheggio. Ecco, se siete degli abitué di questo tipo di servizi, sappiate che siete sempre di più, è giusto, Aaron Guidotti?
Sì, nel 2024, secondo l'associazione di categoria, gli utilizzatori hanno superato la soglia dei 3 milioni, il 28% in più rispetto al 2023. L'aumento riguarda tutti i tipi di veicoli, ma in particolare le bici. In totale in Svizzera ci sono 45.000 veicoli in condivisione, e anche qui c'è stato un aumento rispetto all'anno precedente. La disponibilità si concentra soprattutto nelle grandi città, ma piano piano si trovano servizi di bici, auto o trottinetti in condivisione anche in comuni più piccoli. Basti pensare che nel 60% dei comuni tra 1.000 e 10.000 abitanti è presente almeno uno di questi servizi.
Ecco, allora quali sono le zone meglio servite?
In generale la città di Zurigo è in testa con il maggior numero di veicoli ogni 1.000 abitanti. È anche la regina dei trottinette, mentre è più carente per quanto riguarda le biciclette. Qui ad arrivare in testa è Berna, con quasi 12 bici a disposizione ogni 1.000 abitanti. Al secondo e al terzo posto, sempre per le bici, troviamo due città ticinesi, Mendrisio e Locarno. Per quanto riguarda le auto invece, in testa troviamo Surzé, seguita da Rau e Berna. Sia per auto che per trottinette non troviamo città o comuni della Svizzera italiana nei primi 10 posti.
Dicevi 3 milioni di utilizzatori, sappiamo chi usa cosa?
Sì, dunque, questi 3 milioni di clienti hanno generato più di 12 milioni di corse. Per semplificare, circa 5 milioni in trottinette, un po' più di 5 milioni in bici e un po' più di 1 milione in auto. Per l'associazione di categoria c'è ancora molto margine, soprattutto per quanto riguarda i monopattini elettrici, che sappiamo però che in città non fanno esattamente l'unanimità.
Lo scenario svizzero sulla mobilità condivisa con Aaron Guidotti. In Francia, ed è il tema che affrontiamo adesso, è stato pubblicato un rapporto sui fratelli musulmani, ossia su una delle più importanti organizzazioni islamiste internazionali, ed è uno studio che ha evidenziato il rischio di infiltrazioni nei municipi. È stato commissionato dal Ministero degli Interni, però le conclusioni sono controverse. Allora partiamo proprio dai contenuti di questo rapporto. Alessandro Grandesso da Parigi, cosa rivela in particolare?
Buonasera. Si tratta di un rapporto di 75 pagine che porta alla luce, con un'approfondita inchiesta trasversale che ha coinvolto specialisti, universitari e lo studio di casi concreti, il fenomeno di infiltrazione nella società francese dei fratelli musulmani, che predica un'applicazione tradizionalista dell'Islam secondo i precetti della Sharia. Vengono così elencati i siti legati al movimento nato alla fine degli anni 20 in Egitto, che sembra in netta espansione in Francia, dove sono stati recensiti non meno di 139 luoghi di culto, in cui si sommano 280 associazioni attive in ogni ambito, dallo sport ai servizi sociali, alla finanza, alla scuola, visto che sarebbero almeno 21 gli istituti scolastici legati ai fratelli musulmani, che formano 4.200 alunni, cui si aggiungono poi un terzo delle 815 scuole coraniche frequentate da più di 66.000 minorenni che possono seguire poi i predicatori anche sui social, dove si diffondono idee che poco hanno a che vedere con la laicità e i principi repubblicani, a cominciare dal ruolo sottomesso della donna. Se i dati sono in parte allarmanti, va comunque ricordato che non sarebbero più di 1.000 gli individui considerati come particolarmente attivi nel movimento.
Ma quindi dove sta la controversia sulla pubblicazione di questo rapporto?
Il Consiglio francese del culto musulmano ha invitato a non alimentare un clima di sospetto nei confronti della maggioranza dei musulmani, e non sono mancate le reazioni politiche. Per il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, l'islamofobia con questo rapporto avrebbe fatto un ulteriore passo in avanti, mentre il presidente dell'estrema destra lepenista Jordan Bardella chiede che il movimento dei fratelli musulmani sia messo al bando. Dura anche la replica dell'ex premier macronista Gabriel Attal, che propone di vietare il velo nei luoghi pubblici a tutte le ragazze di meno di 15 anni. Ma al di là di tutto, a un anno dalle elezioni amministrative, il rapporto ha messo in tensione soprattutto gli equilibri ai vertici dello Stato, visto che il presidente Emmanuel Macron non ha gradito che ampi stralci di questo rapporto siano finiti sui giornali, su iniziativa del ministro degli Interni Bruno Retailleau, appena eletto alla guida del Partito dei Repubblicani con chiare ambizioni presidenziali. Così il Consiglio di Difesa, convocato mercoledì all'Eliseo proprio per pianificare i provvedimenti da parte dello Stato, si è trasformato in un regolamento di conti politico interno, rinviando a una data ulteriore l'annuncio delle disposizioni necessarie per limitare l'influenza dei fratelli musulmani.
Ecco, fratelli musulmani che lo studio descrive come presenti nei municipi francesi come variegati sul piano ideologico, molto militanti. Cerchiamo allora di capire meglio chi sono i fratelli musulmani e qual è il loro progetto politico. Lo facciamo con un'intervista realizzata da Annalisa Cappellini a Aouez Senigueur dell'Università di Lione, che è specialista dei rapporti tra Islam e politica in Francia.
Il y a une vision intégraliste, totaliste de l'Islam.
I fratelli musulmani sono un'organizzazione nata nel 1928 in Egitto. L'organizzazione aveva allora una visione integralista e totalitaria dell'Islam. C'era naturalmente la questione anticoloniale, ma allo stesso tempo, e dobbiamo essere molto chiari su questo, si trattava di un movimento estremamente conservatore, persino totalitario sotto certi aspetti. L'organizzazione prese piede nel mondo arabo prevalentemente musulmano, ma dobbiamo distinguere ciò che fu il movimento e la sua ideologia cento anni fa da ciò che è diventato nel tempo, a seconda dei contesti e delle circostanze. In Francia esiste un movimento chiamato Musulmani di Francia, che ideologicamente fa parte di questa eredità, ma che non riprende tutte le idee delle origini. Oggi possiamo parlare di neofratelli musulmani. Non c'è più la volontà di islamizzare la Francia, non c'è più la volontà di instaurare uno Stato islamico, e c'è soprattutto il rispetto della laicità. Inizialmente i fratelli musulmani erano ostili alla laicità. I neofratelli musulmani invece rispettano il quadro giuridico francese e hanno fatto proprio il principio di laicità.
Or, les neofrères musulmans font leur le principe laïque.
Ma allora qual è esattamente il progetto di questi fratelli musulmani in Francia oggi nel 2025?
Il y a plutôt la volonté
C'è la volontà di trasmettere un insegnamento dell'Islam rispettoso del contesto francese ed europeo, pur rimanendo conservatore. I Fratelli Musulmani di Francia sono un'organizzazione conservatrice, non sono liberali dal punto di vista religioso. Io lo definisco conservatorismo legalistico, poiché si adatta al quadro giuridico del nostro paese, la Francia.
A Wessenigher, quando il rapporto del Ministero dell'Interno ci parla di infiltrazione nei comuni francesi, di cosa stiamo parlando concretamente?
È davvero complicato rispondere a questa domanda, perché vorrebbe dire accettare il termine infiltrazioni, questa visione quasi complottista che presupporrebbe che dei singoli individui dall'interno dei comuni francesi siano capaci di trasformare la legislazione francese a favore dell'Islam o dei musulmani conservatori, il che mi sembra totalmente assurdo.
Però ci sono effettivamente dei pericoli legati all'aumento del tradizionalismo religioso, in particolare musulmano.
In primo luogo c'è un pericolo che non dobbiamo dimenticare, il pericolo della radicalizzazione della violenza attraverso il jihadismo o un'altra forma di violenza politica. Dobbiamo tenere alta la guardia, ricordarci che è questo il pericolo principale. Poi c'è anche il rischio di frammentazione della società, perché ogni musulmano diventa sospetto, non solo i Fratelli Musulmani, ma tutte le persone di fede musulmana che si trovano nello spazio pubblico. E questa frammentazione potrebbe danneggiare l'intera comunità.
Restiamo in Francia, dove va verso la conclusione il Festival di Cannes, 78esima edizione. Oggi è stata una giornata particolare perché nel pomeriggio, se dico bene, per diverse ore la città è rimasta senza elettricità a causa di un blackout che si è scoperto essere di origine dolosa. Qualcuno ha segato alcuni pilastri dell'alta tensione, lasciando al buio 160.000 persone, facendo temere per una cerimonia di premiazione un po' sottotono. Ci colleghiamo subito con l'inviato RSI Alessandro Bertoglio. Buonasera Alessandro, allora cosa è successo e cosa, diciamo, sta succedendo ora?
Buonasera Francesca, buonasera a tutte e a tutti. Sì, è stata una mattinata abbastanza inusuale quella che abbiamo vissuto a Cannes, ma anche in buona parte della Costa Azzurra. Alle 10 circa, io ad esempio ero in sala, si sono spente tutte le luci, tutti i semafori, si sono fermati i treni e ovviamente tutti gli schermi del festival sono diventati neri. Giusto il tempo di mettere in funzione il generatore d'emergenza al Palais, lì fortunatamente si è ripreso più o meno tutto abbastanza in fretta, mentre nel resto della città la corrente ha cominciato a tornare intorno alle 15.
Ecco, allora veniamo al cinema, veniamo ai verdetti ufficiali che saranno svelati fra non molto. Che previsioni si fanno, Alessandro?
Allora, è incominciata da pochi minuti la Monte de Marche finale, quella dell'ultima serata. C'è la grande cerimonia di premiazione. Tra un'ora circa scopriremo il palmarès, scopriremo chi ha voluto premiare la giuria guidata da Juliette Binoche, che ha dovuto scegliere fra 22 film. Opere di qualità media notevole, ma in questo concorso sono forse mancati alcuni film destinati, come ad esempio l'anno scorso a Nora o Emilia Perez, o l'anno prima Anatomy d'un Shoot o La Zona di Interesse, a conquistare spettatori in tutto il mondo fino poi arrivare agli Oscar. Le voci parlano di possibili premi a Un piccolo incidente di Jafar Panahi, finalmente libero di poter accompagnare ai festival i suoi film, L'agente segreto del brasiliano Kleber Mendonça Filho, oppure di Sirat dello spagnolo Oliver Lax, prodotto da Pedro Almodovar. Ci sono i Fratelli Dardenne che cercano di vincere la terza Palma d'Oro e sarebbero i primi con i loro giovani madri. C'è un norvegese, Joachim Trier, con Sentimental Value, che ci è piaciuto molto, ma non dimentichiamo Richard Linklater, che ha raccontato in un film la nascita di Abu Dessoufl di Jean-Luc Godard.
Alessandro Bertoglio, in diretta da Cannes, ti ritroveremo nei prossimi appuntamenti informativi a Palma d'Oro assegnata e vedremo quali, appunto, quale sarà tra quelli magari che hai citato il film a cui verrà assegnato il premio principale. Tra i film in concorso, non è stato citato finora, c'è anche l'ultima regia di Mario Martone, che ha presentato il suo ultimo lavoro intitolato Fuori. In Ticino lo si vedrà in ottobre, mentre in Italia è già nelle sale, ed è un film che rimanda alla scrittrice siciliana italiana Goliarda Sapienza, autrice di quell'Arte della Gioia pubblicato postumo nel 1998 e che in Fuori è rappresentata in una stagione particolare della sua vita. La interpreta Valeria Golino, mentre per Mario Martone, che sentiamo nell'incontro con Alessandro Bertoglio, Sapienza non è una novità.
Avevo già affrontato Goliarda Sapienza in un altro momento della sua vita, con la messa in scena in teatro del Filo di Mezzogiorno, un romanzo sulla sua esperienza nell'analisi, con un'analisi lunga e molto speciale che ha avuto, e questo è un altro momento della sua vita, quindi è come se fosse una biografia un po' fatta a episodi, diciamo. Il desiderio era fare un ritratto di Goliarda Sapienza più che raccontarne la storia, ritratto di lei scrittrice insieme alle sue, non solo alle sue, alle amiche che realmente ha conosciuto in carcere, ma insieme alle sue creature letterarie, perché queste donne che lei conosce in carcere sono poi trasfigurate da lei in personaggi letterari bellissimi, e quindi il film è un ritratto, è il ritratto di una scrittrice in mezzo alle sue creature letterarie.
Per farlo vi siete concentrati su un momento specifico della vita di Goliarda Sapienza, appena uscita dal carcere in un'estate romana.
Per creare questo ritratto e non appunto un racconto biografico, chiaramente abbiamo, come dire, sintetizzato, ecco, quindi il tutto si svolge in un'estate a Roma. E l'estate a Roma nel 1980 era un luogo di sospensione, le città nel 1980 si svuotavano. In questo vuoto, in questa sospensione, era possibile proprio vedere, diciamo, la danza amorosa di queste donne, il loro rapporto, il loro andare, venire, il loro essere dentro e fuori, e non soltanto dentro quando sono in carcere, fuori quando sono libere per Roma, ma una condizione esistenziale, qualche cosa che le imprigiona e le libera costantemente rispetto alla loro vita, ecco, per cui il paradosso è che quando si chiudono in una lunga sequenza che è dentro una profumeria, sono di nuovo dentro, ma improvvisamente sono libere come non mai.
Noi ci fermiamo qui, oggi è il giorno di 6 di sera Magazine con Angelica Arbasini, vi dico però che andrà in onda alla fine di Sport e Musica, perché lo ricordo, oltre al calcio c'è l'hockey con la semifinale tra Svizzera e Austria ed è un incontro che è appena iniziato. Io intanto vi ringrazio di averci seguito, vi auguro buona serata.